dell'amore divino, quando vedi un bambino invaso da cellule maligne che lo consumano giorno dopo giorno davanti ai tuoi occhi? Ci sono parole in qualche libro sacro del mondo? Ci sono verità rivelate che possano lenire il dolore dei suoi genitori? Io credo di no. E preferisco il silenzio o il sussurro del, non so, filosofo Schopenhauer ha scritto questo. Se un Dio ha fatto questo mondo, non vorrei essere quel Dio. La miseria del mondo mi spezzerebbe il cuore. E farò un'ultima citazione di C.S. Lewis, questo scrittore inglese, cristiano, che però quando ha visto morire di cancro sua moglie Gioia, le ossa, ha scritto un libro, Diario di un dolore. Lui ha scritto queste parole. Dov'è Dio? Quando sei felice, così felice che non avverti il bisogno di Lui, così felice che sei tentato di sentire le sue richieste come un'interruzione, se ti riprendi e ti volgi a Lui per ringraziarlo e lodarlo, vieni accolto. Questo almeno è ciò che si prova. Vieni accolto a braccia aperte. Ma vai da Lui quando il tuo bisogno è disperato, quando ogni altro aiuto è vano. E che cosa trovi? Una porta sbattuta in faccia, il rumore di un doppio chiavistello all'interno e poi il silenzio. Tanto vale andarsene. Perché il suo imperio è così presente nella prosperità e il suo soccorso così totalmente assente nella tribolazione? Questa è la visione di molti riguardo a Dio, al suo amore, alla sua grazia, alla sua misericordia. Dio è freddo, Dio è lontano, molti lo assomigliano a quell'uomo che si vede nei film, quegli americani a azione, c'è l'inseguimento e tutto finisce sempre in quei grandi grattacieli e poi succede qualche cosa e il malvagio alla fine è giù, che si tiene con una mano al cornicione del grattacielo, l'uomo buono arriva. Questo uomo che è lì che pensa con una mano chiede abbi pietà, l'uomo buono arriva, non solo non lo aiuta, ma gli schiaccia le dita col piede per farlo cadere. Molti pensano che Dio è un po' così, così lontano, così inflessibile, così freddo, così distante, impassibile al dolore, insensibile, dal cuore duro, soprattutto quando qualcuno è nel bisogno, mostra sempre la sua ira, il suo giudizio. E la sua misericordia? Ma la mia intenzione oggi è ribaltare questo pensiero guardando a Dio, alla sua misericordia. Dio è tenero di cuore, si commuove, è compassionevole, pietoso, vicino, è delicato, è gentile, ha le braccia aperte soprattutto per chi è nel bisogno, in particolare verso i dimenticati e gli abbandonati. Così vorrei che fossimo proprio incoraggiati, non so come ti trovi qui questa mattina. Già ho fatto questa domanda per altre questioni riguardo Dio, ma riguardo all'afflizione. Fidatevi, se cito la Bibbia è uguale, ma continuano a chiudersi le pagine. Come inquadrare la misericordia di Dio? La misericordia di Dio rientra nella bontà di Dio, che a sua volta è legata all'amore molto da vicino di Dio, ma l'amore è differente dalla bontà. Quando Dio presenta il suo amore, esalta quella volontà di darsi agli altri. Quando Dio presenta la sua bontà, si focalizza la sua attenzione sul agire benevolo. E quando in modo specifico noi parliamo della bontà di Dio, ci sono alcuni aspetti che vengono meglio definiti, meglio precisati con altri termini che riguardano Dio, come la grazia di Dio, la pazienza di Dio e la misericordia di Dio. Sono espressioni della bontà di Dio con delle sfumature diverse. Per esempio, la grazia di Dio significa che Dio è buono verso quelli che non meriterebbero, indipendentemente da quello che di buono o di male hanno fatto. La pazienza di Dio significa che Dio è buono nel trattenere a lungo il suo castigo verso quanti lo meriterebbero. Ma la misericordia di Dio significa che Dio è buono verso tutti quelli che sono nell'afflizione, nella disperazione, nella miseria. La misericordia di Dio presuppone la nostra rovina spirituale, rovina fisica, il nostro bisogno disperato. E prima di entrare in un testo, do soltanto alcuni flash, definizioni sulla misericordia di Dio ancora. Ci sarebbe molto da dire, dovrò togliere qualcosa, ma la scrittura ci presenta Dio come misericordioso. Vi ricordate quel passo di Esodo dove Dio si presenta a Mosè e dice: il Signore, Signore, notate qui, io elencherò con le dita alcune espressioni della misericordia di Dio, numerandole: Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira, ricco di bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato. 6. Ma non riterrà il colpevole per innocente. 6 espressioni della misericordia di Dio, una espressione dell'ira di Dio. Il rapporto è 6-1. Le persone pensano 100-0 al contrario. E vi ricordate Mosè quando chiede quella bellissima richiesta a Dio: fatti conoscere Dio. Mamma che preghiera, sapete, questa è la preghiera, tra virgolette, degli uomini. Tutte le religioni del mondo chiedono di conoscere questo Dio, e gli dei pagani delle altre religioni sono sempre presentati come di Dio, degli dei, scusate, crucciati, arrabbiati, devi sempre soddisfare la loro personalità, altrimenti saranno guai. Guardate Dio come si presenta a Mosè: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà, proclamerò il mio nome davanti a te, farò grazie a chi vorrò far grazie. Così si è voluto presentare Dio agli uomini, ha voluto far conoscere la sua gloria. E poi le scritture presentano Dio più infine alla misericordia che all'ira. Michea dice che si delizia, si compiace nella misericordia, e Lamentazioni dice che non è volentieri che affligge gli uomini. E poi le scritture ci presentano la misericordia di Dio come qualcosa di illimitato. Salmo 145, leggo solo questo, dice che il Signore è misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira, di gran bontà. Poi dice ancora: il Signore è buono verso tutti, tutti anche qui, pieno di compassione per tutte le sue opere. In altre parole, ogni persona, ogni essere vivente in questa terra conoscerà personalmente la misericordia di Dio verso tutti, tutti. E così andiamo a leggere questo testo in Esodo capitolo 2, e qua devo prendere la Bibbia perché non l'ho tradotta. Ce la faccio. Un passo molto conosciuto, grazie comunque. Sulla misericordia di Dio. Durante quel tempo, quindi Esodo 2, versetto 23, se qualcuno ha la Bibbia. Durante quel tempo che fu lungo, il re d'Egitto morì, i figli di Israele gemevano a causa della schiavitù e alzavano delle grida. E le grida che la schiavitù strappava loro salirono a Dio. Dio udì i loro gemiti. Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Dio vide i figli di Israele e ne ebbe compassione. Nella Bibbia troviamo grandi testi con dei contesti molto ampi. E poi troviamo delle parentesi che sono molto significative. Questo è il caso di Esodo 2:23. Contesto più ampio descrive come in 40 anni il popolo di Israele che si trova in Egitto è passato dall'essere ospitato ad essere schiavizzato. E voi sapete che cosa racconta la storia? Il primo re che conosceva Giuseppe morì, arrivò il secondo, vide che i figli di Israele si moltiplicavano, e che cosa successe? Ha cominciato ad avere invidia, paura che potesse ribellarsi, e così ha cominciato ad opprimerlo. Io immagino l'escalation: prima c'erano quelle frasi un po' razziste, quegli sguardi da lontano, poi sempre di più, e poi hanno cominciato a farli lavorare duramente e a far diventare il loro lavoro più duro, sempre più duro. Come se non bastasse, quando Dio ha benedetto il popolo con ancora crescita di tanti figli, il faraone ha chiamato le levatrici ebree e ha detto loro: fateli morire alla nascita i maschi. Ma hanno temuto Dio queste levatrici e hanno fatto vivere tutti. Così quando il faraone è venuto a conoscenza di questo, si è molto odiato con loro, e così ha fatto addirittura un editto, non ha fatto una richiesta a delle levatrici, ha fatto un editto: tutti i bambini maschi sarebbero dovuti morire. Sapete, se è duro affrontare le afflizioni, le oppressioni verso di noi, forse qualcuno qui ce la potrà anche fare a sopportarle, ma quando prendono i tuoi figli, li fanno affogare nel Nilo e vengono squartati dai coccodrilli, e tu non puoi fare nulla, allora è veramente duro. questo era quello che stavano provando. E così capiamo meglio quello che dice Esodo 2, versetto 23, i figli di Israele gemevano. Questo termine è sospirare, essere in lutto, piangere. Stesso termine che usa Geremia, lamentazione, dice, mi sentono sospirare, non c'è chi mi consoli. Quella disperazione che non trova consolazione. Stesso termine che ho usato in Ezechiele 30 per indicare il dolore lancinante, quando ti spezzano le ossa. Proverbi lo usa per affermare, dove domina l'empio, il popolo geme. Questo era quello che stava succedendo a quelle persone. Quei cuscini se li avevano bagnati dalle lacrime, quelle notti insonni, quella disperazione che ti affligge tutti i giorni quando apri gli occhi, se riesci a dormire. Tutto questo sembra non avere fine, mentre ti guardi intorno e non vedi i tuoi figli, che sono stati trucidati. E perciò alzavano delle grida, questa espressione significa letteralmente gridare, ma quel grido che è il risultato di uno stato angoscioso. Non solo l'amarezza, la tristezza, ma proprio l'angoscia che non ce la farai domani, che non ce la farai ad alzarti per fare quello che dovrai fare. Troppo dolore. E poi dice, alzavano grida, poi dice, e le grida che la schiavitù strappava loro, e questo termine grida, il secondo, non è uguale al primo in originale. Qui significa richiamare attenzione, come se Aaron e lì si stesse per cadere e dicesse aiuto! Quel tipo di grido. Nel primo caso è una reazione al dolore, nel secondo una richiesta di salvezza. Però vediamo un po' la luce in fondo al tunnel quando dice che queste grida salirono a Dio. Bellissima espressione. Avete presente i sacrifici, lo stesso termine, quel fumo che saliva a Dio. Così erano quelle richieste di grido, quei sospiri, quei gemiti. È la stessa cosa che dice Apocalisse, che le preghiere dei santi sono come un profumo che sale a Dio. Stessa cosa. Molte persone hanno delle convinzioni sbagliate rispetto alla preghiera. E Dio si può contattare solo in alcuni casi, solo in alcuni luoghi, solo in alcuni momenti. Miei cari, non è così. Tu puoi sospirare, puoi parlare, puoi gridare, puoi perfino soltanto pensare. E Dio ti starà ascoltando. Qualche volta dico ai miei figli, sai qual è il numero di telefono di Dio? 5015. Paolo, adesso dobbiamo ascoltarlo, adesso. Aspettate, vi dico il prefisso. Vi dico il prefisso, Salmo. Salmo 5015. Invocami nel giorno della sventura. Io ti salverò e tu mi glorificherai. Che cosa sta causando dolore nella tua vita in questo periodo? Forse la perdita di qualcuno amato, forse difficoltà economiche da affrontare, forse stai gridando a Dio per un problema di salute, forse sospiri per il tuo matrimonio, per i tuoi figli, forse gridi perché stai guardando qualcuno che si è incamminato nel peccato e non riesce a fare nulla per tirarlo dentro. Invocami nel giorno della ristretta. Io te ne tirerò fuori, tu mi glorificherai. Questa è la misericordia di Dio. E così, questo è il contesto. E vorrei farvi vedere questo testo, quattro dimostrazioni, e attenzione alla prossima parola, invisibili, della misericordia di Dio. Il versetto 24 dice che Dio udì i loro gemiti. Dio udì i loro gemiti. Udì più che ascoltare, significa che include una risposta per quello che si è ascoltato. Mentre nella loro disperazione gli israeliti pensavano, ma Dio ascolterà, Dio vuole che noi sappiamo che Dio sta ascoltando i nostri gemiti. Faccio notare una cosa, dice al plurale, i loro gemiti. Non ha ascoltato il sospiro di uno, di qualcuno fra, delle persone più importanti. Non ne ha perso uno, non ne ha dimenticato per strada uno, Signore. Forse nessuno si è accorto dei tuoi ultimi gemiti. Forse mentre salivamo su pensavi tra te e te, ma
a quella situazione, alla condizione, e il tuo cuore era afflitto, nessuno l'ha visto, ma il tuo pensiero è arrivato fino a Dio. Miei cari, raccontate al Signore la vostra tristezza, la vostra miseria. E io vi dico, nel senso che la parola dice, che Dio ascolterà fino alla fine la vostra storia. Raccontate la vostra condizione, quello che vi turba, quello che vi sta accadendo oltre la vostra comprensione, e Lui ascolterà. Ditegli il vostro bisogno disperato un'altra volta e Lui vi ascolterà ancora. Raccontategli della vostra sofferenza, del vostro cuore rotto, e Lui non se ne sarà ancora andato via. E se non riuscirete a parlare per il vostro dolore, allora Lui comprenderà il vostro gemito, il vostro sospiro. E se le parole non usciranno, Lui ascolterà il vostro pensiero in maniera molto forte e chiara. Che grande consolazione che noi troviamo in queste parole. E Dio ascolta. Salmo 34 dice: i giusti gridano e il Signore li ascolta. Ricordati di Bartimeo il cieco, disperato nel suo grido. Tutti dicevano: stai zitto. Ma in quella folla, in quel grido, Gesù ha udito, si è fermato. E guardate la sua misericordia, che vuoi che io ti faccia. Ha sentito la sua voce in tutte quelle grida. Prima dimostrazione, invisibile, Dio ha udito. Seconda dimostrazione, Dio si ricorda di te. Versetto 24 dice: Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Questo è straordinario, perché Dio ha visto i figli di Israele, non si è ricordato dei loro peccati. Si è ricordato del suo amico Abramo, del patto che ha fatto con lui, che poi ha ribadito a Isacco e a Giacobbe. Vi ricordate di questo patto? Genesi 15, non abbiamo il tempo, ma Dio l'aveva detto ad Abramo: sappi che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese e saranno fatti schiavi per 400 anni, poi io verrò e libererò. Lui si è ricordato di questo patto, 400 anni dopo. In base alla sua promessa, lui ha detto: io spezzerò il potere del faraone e libererò. Quando siamo nell'afflizione, miei cari, scatta un meccanismo molte volte strano nella nostra mente, anche nei cristiani, ed è questo. Cominciamo a pensare, a convincerci che Dio sia distante, si sia dimenticato di noi, ci abbia abbandonato a noi stessi e al nostro destino. Facciamo come gridava Sion: il Signore mi ha abbandonata, il Signore mi ha dimenticata. Guardate la risposta. Una donna può forse dimenticarsi il bimbo che allatta, smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere? Anche se le madri si dimenticassero, non mi dimenticherò io di te. Tu direi: certo, questo è per sì, non è per noi. Non dirlo neanche per un momento. Perché il Nuovo Testamento è pieno, pieno di promesse con lo stesso contenuto per noi. Colui che ha cominciato un'opera buona in voi, la finirà. Non dice a Pietro, tramite Pietro, di mettere su di lui i nostri fedi, perché lui avrà cura di noi? Dio si ricorda. Sapete, le promesse di Dio molte volte sono associate alla fedeltà di Dio, ed è vero? L'adempimento delle promesse di Dio dimostra la fedeltà di Dio. Ma l'esistenza delle promesse di Dio per noi dimostrano la sua misericordia. È un piano per noi, nonostante quello che siamo, nonostante le nostre afflizioni, ci sono delle promesse. Questa è la sua misericordia, la sua fedeltà, che lui le adempirà. Amen. Dio ha ascoltato, Dio ascolta, Dio ti ricorda, e poi Dio ti vede. Dice qui questo versetto, dice che Dio vide i figli di Israele. Così questo è quello che sta dicendo Mosè: Dio ha già dato il suo orecchio, Dio ha già dato la sua memoria, adesso sta dando i suoi occhi per dimostrare la sua misericordia. Che cosa ha visto? Capitolo successivo, quando Dio chiama Mosè, dice questo: il Signore disse: ho visto l'afflizione del mio popolo. Li ha visti quando erano lì derelitti, senza forze. Ha visto tutto quello che accadeva: la schiavitù, la violenza, le sofferenze, ogni altra oppressione. Sapete cosa vuol dire? Dio era così vicino per riuscire a vedere. Dio era così vicino da riuscire a ascoltare. Infatti Dio è presso al cuore vostro. Dio è vicino. I nemici di Dio dicono questo. Il Signore non vede. Il Dio di Giacobbe non se ne preoccupa. Ma Dio risponde. Cercate di capire, uomini stolti, voi sciocchi, quando sarete saggi, colui che ha fatto l'orecchio forse non vede, colui che ha formato l'occhio forse non vede. Dio ha visto. Le tue ultime settimane, i tuoi ultimi giorni, il tuo ultimo mese, la tua ultima visita medica, il tuo ultimo litigio a casa, il tuo ultimo problema sul lavoro. Ha visto. E poi Dio ha compassione di te. Quarta dimostrazione della misericordia di Dio. Questo versetto finisce così. Dio ebbe compassione. Letteralmente c'è scritto Dio sapeva. Dio sapeva. Ovviamente non significa che Dio sapeva i fatti che stavano accadendo, perché Dio sa tutto. Non sta intendendo quello. Ma, come dice il capitolo successivo, il versetto che ho iniziato a leggere, il Signore disse ho visto l'afflizione, ho udito il grido, e conosco i tuoi affanni. Questo è quello che sa. Dio simpatizza con noi, comprende. Sapeva la intima afflizione e sapeva quello che provocava quell'afflizione e simpatizzava, conosceva, comprendeva. E queste sono le mie ultime parole, miei cari. Dio sa. La tua difficoltà, Dio sa. Le tue paure, Dio sa. I tuoi bisogni, Dio sa. Sappiamo com'è finita la storia di Israele, vi ricordate? Quello che il Signore ha udito, ha visto, ha conosciuto, non l'ha lasciato inerte. Perché il capitolo dopo si apre con la scena in cui lui chiama Mosè e dice: adesso basta, io chiamo te, vai a liberare il mio popolo. Basta sofferenza, basta dolore. Un poeta inglese ha scritto questo: dove misericordia, amore e pietà dimorano, lì pure abita Dio. E Spurgeon ha detto queste parole: la misericordia di Dio è così grande che faresti prima prosciugare il mare dalla sua acqua, o privare il sole della sua luce, o rendere lo spazio troppo stretto, che diminuire la grande misericordia di Dio.
Amen.
Quando preghi le tue afflizioni, non disperare, mio caro, mia cara. Continua a gridare, a supplicare, perché facendo così tu stai per toccare il cuore di Dio. E quando il cuore di Dio è toccato, allora sta per accadere qualcosa di grande che forse i tuoi occhi non hanno ancora visto.
Amen.
Signore, grazie che abbiamo potuto guardarti per la fede mediante le sofferenze di altre persone del popolo di Israele, ma abbiamo potuto guardare la tua grande misericordia. Signore, molte volte siamo talmente ciechi che non vediamo queste opere invisibili, ma grazie che tu ci ascolti, che tu ci guardi, che tu ci conosci, che tu ti ricordi delle tue promesse.
Amen.
Voglio pregarti di consolare i cuori di coloro che soffrono. Noi non udiamo, forse non guardiamo, siamo insensibili, ma tu non lo sei, non lo sei mai stato con noi. Sei pieno di compassione. Di questo ti ringraziamo, nel nome di Gesù.
Amen.
Bene, adesso vogliamo andare a mangiare, a ringraziare Paolo per tutto il suo lavoro, per i suoi messaggi in questi giorni.
Grazie.
Volevo dire con calma, ma forse con un po' meno calma, ecco, un po' più di fretta.
Grazie.
andare.
Vai giù. Ah, dopo. Anna,